Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Non la voglio come fan perché non c'era quando si trattava dello stretto di Hormuz. Trump risponde così sulla nuova rottura con Meloni, dopo aver detto di aver accettato di farsi una foto con lei per pena. A Meloni solidarietà da Mattarella e leader europei, ma per le opposizioni deve riflettere sul suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti. In Libano due persone sono state uccise nei raid israeliani di oggi pomeriggio dopo l'inizio di un cessate il fuoco tra i due paesi. Ora il fronte aperto da Israele rischia di far saltare l'intesa tra Stati Uniti e Iran, mentre a Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orban, ma rimangono dubbi sull'adesione di Kiev. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.
Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
Quella che avete sentito è una parte della risposta di Meloni a Donald Trump, pubblicata dopo che il presidente degli Stati Uniti oggi, al telefono con la 7, ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian e lui avrebbe accettato perché gli faceva pena. Non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava dello stretto di Hormuz, ha risposto il presidente degli Stati Uniti dopo il video di Meloni. E dopo l'allontanamento con Trump a causa dell'attacco al Papa e questo ultimo episodio, la strategia di Meloni di avvicinarsi al presidente statunitense sembra essere stata fallimentare rispetto al distacco maggiore preso da altri leader europei, come spiega l'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
Sicuramente è un innalzamento di toni che non si era visto nel recente passato, anzi, diciamo, la doccia fredda viene dopo un momento in cui durante il G7 sembrava che ci fosse una riappacificazione, anzitutto personale, tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Sotto il profilo, diciamo, diplomatico, il tema è che probabilmente è stato un errore puntare in tutti questi anni sull'affidabilità di Trump e invece stigmatizzando posizioni che hanno assunto altri leader come lo stesso Macron per quanto riguarda in particolare la Palestina, per esempio, o come Sanchez in occasione del vertice NATO sull'aumento al 5% del PIL delle spese militari, e probabilmente avevano ragione loro.
Nonostante la divergenza nella gestione dei rapporti con Trump, diversi leader europei hanno espresso solidarietà a Meloni. Lo stesso ha fatto anche Mattarella, dopo l'attacco che sta innescando una crisi diplomatica. Da Roma al servizio di Anna Bredice.
Al termine del vertice europeo Meloni ha evitato le consuete dichiarazioni alla stampa, ha preso l'aereo ed è tornata a Roma. A Trump aveva risposto subito con un breve video dove si diceva allibita, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Sanchez e Macron le hanno espresso solidarietà e questo le farà piacere, ma nello stesso tempo sottolinea ancora di più quanto la ricerca di un ruolo diverso da quello di Macron e Sanchez si sia rivelato fallimentare. Quel giudizio così negativo e offensivo rende evidente che la ricerca del ruolo di ponte, di interlocutrice speciale con Trump, l'alleata affidabile che poteva risolvere i problemi, si è dimostrato un boomerang. Meloni ha ricevuto la solidarietà degli altri paesi, ma ora ancora più sola. Donald Trump si è dimostrato arrogante, usando espressioni anche intrise di misoginia. Mi ha implorato di fare una foto, mi faceva pena, parole che dimostrano che per lui c'è solo il più forte che comanda e i più deboli non devono neanche alzare la testa. Forse così aveva considerato l'Italia di Giorgia Meloni, pronta a stare dalla sua parte sempre, quando minacciò di invadere la Groenlandia, prima ancora ci fu il Venezuela, sempre il silenzio di Roma e poi i viaggi a Washington nel tentativo di risparmiare l'Italia dai dazi. Tutto si è incrinato con l'attacco di Trump al Papa. Meloni non ha potuto fare altro che definirlo inaccettabile e poi il no all'uso delle basi di Sigonella. Da quel giorno, con il tycoon candidato pochi mesi prima al Nobel, i rapporti sono cambiati e da oggi ancora di più. Ci sono conseguenze diplomatiche già evidenti. Il ministro degli esteri ha annullato il viaggio a Washington. Sarà complicato ricucire, ma per il governo di destra in qualche modo inevitabile. Mattarella l'ha chiamata per solidarietà. I partiti di governo hanno protestato, come se scoprissero solo ora chi è Trump. Le opposizioni hanno diviso il loro giudizio. Da un lato si respinge l'attacco di Trump difendendo l'Italia, ma tutti spiegano che questo è anche frutto di un rapporto di subalternità totale a Donald Trump. Linea allo studio.
E la questione sta avendo un eco internazionale anche nei media, ma è una crisi che si può allargare? Lo abbiamo chiesto ancora all'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
Questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale. In quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione, però diciamo io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute, una sorta di ostilità per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo permettere.
Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà i bombardamenti non si sono fermati del tutto e un raid ha colpito ancora il sud del Libano, causando 2 morti. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva tra Stati Uniti e Iran, di cui il libanese Hezbollah è emanazione. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum. La sensazione, nel giorno in cui sarebbero dovuti iniziare i colloqui in Svizzera, che sono stati invece sospesi, è che la partita tra Iran e Stati Uniti non sia chiusa e che anche il memorandum già firmato sia a rischio. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Lo scambio è stato chiaro, Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna al Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Tra le righe questo è il senso dell'articolo 1 del memorandum d'intesa. Non è scritto nero su bianco, ma la formula usata fa intendere che sia previsto anche il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Ritiro che il governo Netanyahu ha già rifiutato di fare perché vuole mantenere lì una zona cuscinetto, motivo per cui poi gli Hezbollah continuano a colpire i soldati di Tel Aviv che si trovano oltre il confine. Il nodo libanese non si scioglie, come era prevedibile. Cessate il fuoco annunciato oggi pomeriggio è stato violato subito dopo. Secondo la CNN, fonti dell'amministrazione Trump hanno però fatto sapere al regime iraniano che non ci sarà un'escalation da parte israeliana. Il dialogo può quindi proseguire, per ora. Per Teheran la questione Hezbollah rimane una delle linee rosse da non superare. Per Netanyahu Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e Iran, un accordo che ha messo in una difficile posizione strategica Israele e in una complicata situazione politica il primo ministro a pochi mesi dalle elezioni. Rispetto a qualche settimana fa, quando gli attacchi israeliani su Beirut fecero saltare le trattative, ora la situazione è però diversa. Donald Trump ha dovuto firmare il memorandum per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli iraniani si sentono vincitori con il coltello da parte del manico, ma in queste ore sembra evidente che la questione non sia chiusa. Il documento firmato l'altra sera appare sempre di più una tregua tra le parti, piuttosto che il viatico per un accordo completo da siglare nei prossimi mesi. Pochi credono al fatto che USA e Iran raggiungano un'intesa. Non ci crede per esempio la guida suprema Khamenei, non ci crede J.D. Vance, che avrebbe dovuto recarsi in Svizzera, che invece è rimasto a Washington.
Si è concluso a Bruxelles il Consiglio europeo, un summit in cui il tema dominante è stata l'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unanimità dopo l'uscita di scena di Orbán, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello cruciale dell'adesione di Kiev all'Unione. Il servizio da Bruxelles.
L'ultimo Consiglio europeo porta con sé la sensazione che l'Unione si stia preparando a una fase nuova, se questa fase non è davvero già iniziata con la sconfitta di Orbán alle elezioni di aprile e con il G7 in Francia di pochi giorni fa. È una fase in cui l'unità in politica estera, sempre delicata e difficile da raggiungere a causa dei veti, sembra essere tornata un elemento più stabile dopo anni di blocchi dell'ex premier ungherese. Lo si vede soprattutto sull'Ucraina, dove con l'arrivo di Magyar si è tornati ad avere tutti i leader a bordo sulle conclusioni. A diversi gradi, le 27 capitali ribadiscono di sostenere Kiev sul piano politico, militare e finanziario e di voler colpire la Russia con sanzioni, prorogate almeno per un altro anno. In questa fase, unità significa consapevolezza che bisogna remare tutti dalla stessa parte perché l'Europa possa prendersi la responsabilità di spingere sui negoziati di pace, sempre al fianco di Kiev, ma rimanendo pronti alla possibilità che Mosca si apra al confronto, e lì bisognerà avere ben chiari gli interessi europei. Rimangono comunque le sensibilità diverse tra i 27, per esempio su come rapportarsi al Cremlino e chi dovrà farlo concretamente, o ancora sulle tempistiche del processo di adesione all'UE dell'Ucraina. Anche altri temi affrontati dai leader, dai rapporti con la Cina, alle sanzioni contro i ministri israeliani estremisti, fino al nuovo bilancio comune, mostrano crepe più o meno profonde. Ma la sensazione generale data dallo sblocco dello stallo sull'Ucraina è che in questa nuova fase nessuna divisione sia incolmabile con la diplomazia interna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Insieme ai salari, il principale tema di emergenza sociale in Italia è la casa. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votato lunedì, per poi passare al Senato. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
Il piano casa è innanzitutto una goccia nel mare, promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Di principio lo Stato rinuncia a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, ma si pone come blando regolatore di investimenti privati. Se infatti il primo asse riguarda la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari, il secondo promette incentivi privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo, la velocizzazione degli sgomberi senza però prevedere soluzioni, di fatto andando ad aggravare il problema. Manca del tutto una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica. Negli ultimi decenni l'Italia ha investito molto meno di altri paesi europei e non a caso è in coda a questa classifica, con poco più del 2% di case popolari sul totale, col resto d'Europa che viaggia a due cifre, o generando un circolo vizioso per cui processi di gentrificazione faranno salire i prezzi, rendendo anche i canoni calmierati inarrivabili per la fascia grigia, troppo ricca per una casa popolare ma troppo povera per un affitto di mercato. Milano in questo senso insegna, il piano sembra proprio mutuare questo modello. Persino alcuni costruttori hanno fatto notare che gli investimenti correranno in quelle zone già redditizie, tralasciando le più marginali dove ci sarebbe più necessità, favorendo i fondi di investimento prima che le imprese. Gli investimenti previsti sono di 10 miliardi in 10 anni, che come detto andranno in maggioranza in incentivi al privato, soldi che però al momento non ci sono se non per i primi anni e andranno via via recuperati. Il piano sarà gestito da due commissari, i nomi girati fin qui arrivano dal mondo immobiliare, non un buon presagio sul ruolo del regolatore pubblico.
E oggi sono state pubblicate le motivazioni della Cassazione sui depistaggi del caso Cucchi. Per questo pilone giudiziario, legato alla morte di Stefano Cucchi, è stato condannato a 2 anni e mezzo il carabiniere Luca De Cianni e a 10 mesi il suo collega Francesco Di Sano, assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. Le accuse contestate nel procedimento sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Sentiamo Ilaria Cucchi, senatrice di AVS e sorella di Stefano Cucchi.
Per un lungo periodo c'è stato un processo sbagliato, con gli imputati sbagliati, con i capi di imputazione sbagliati e tutto, appunto, come dicono le motivazioni di oggi, per togliere tutti i sospetti per la morte di Stefano dai carabinieri. E tutto questo purtroppo avveniva però sulla pelle delle persone, sulla mia pelle, quella della mia famiglia, sì, ma anche quella di 3 poveri agenti della penitenziaria che sono fatti anni di processi da innocenti. Pensate un po', tutto questo per allontanare tutti i sospetti dal generale Casarsa, per esempio. Tornando alle motivazioni, sono importanti, ma guardate, sono importanti anche quelle per l'assoluzione di Sabatino, perché viene da chiedersi, ma in che mani siamo? Viene motivata sì, questa assoluzione, dicendo che lui non poteva rendersi conto dei falsi che stava facendo il suo collega, nonché vicino di stanza, se non ricordo male. Quindi, insomma, fossi in lui non ne farei un vanto.
2 treni si sono scontrati nel Regno Unito, a nord di Londra, in serata. Uno dei macchinisti, fa sapere il Times, è morto e tra le persone ferite, e decine sono le persone ferite. Vicino a Bradford, dove è avvenuto l'incidente, sono arrivati mezzi di soccorso, tra cui anche un'eliambulanza e la polizia, che sta ancora accertando le cause dello scontro tra i due mezzi. Heidi Alexander, ministra dei trasporti del governo britannico, ha detto di essere profondamente preoccupata per quanto avvenuto e ha ringraziato i soccorritori per l'assistenza prestata. E siamo in chiusura. La scorsa notte è morto Igor Protti, bandiera del Livorno, unico calciatore insieme a Dario Hübner ad aver vinto la classifica cannonieri di tutte le serie professionistiche italiane. Aveva 58 anni ed era malato di tumore da tempo. Protti durante la sua vita non ha mai nascosto i suoi ideali di sinistra e il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli, come ricorda l'ex sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, che nel 2006 gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città.
Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare il calcio livornese attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose. E poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa perché questa fa parte del gioco e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto. Per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto geloso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi, ma è sempre stato una persona amica, amico della città e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione.
Weekend molto caldo e afoso, 8 città da bollino rosso, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga che durerà almeno una settimana. E con questo era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.